Dal Salmo 50. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Pace bene amici e ben ritrovati. Siamo alla prima domenica di Quaresima. È iniziata la Quaresima, un tempo magari faticoso da vivere, ma che ci richiama alla vita, alla fatica della vita e anche alla bellezza della resurrezione, perché il centro, poi il termine, la conclusione della Quaresima è la Pasqua del Signore, che richiama la resurrezione di Gesù, sì, ma anche alla nostra prospettiva futura, al nostro dopo. Qui troviamo le tipiche, le classiche tentazioni che Gesù ha subito prima di iniziare la sua missione, l'annuncio del regno, e subito dopo aver ricevuto il battesimo di Giovanni. Sostanzialmente il diavolo suggerisce a Gesù di percorrere una via messianica conforme alle attese popolari. Infatti lo storico ebreo Giuseppe Flavio racconta che uomini fanatici sobillavano il popolo invitandolo a recarsi nel deserto perché là Dio avrebbe ripetuto il prodigio della manna, o a recarsi sulla spianata del tempio dove Dio sarebbe prodigiosamente disceso dal cielo e assicuravano che il Messia avrebbe assunto la sovranità sul mondo intero. Conformarsi alle tese del popolo per essere in tal modo accettato e popolare. Oppure, l'altra scelta, attenersi alla parola di Dio. Ecco la prova che Gesù subisce, che Gesù vive. Veniamo un po', in modo anche abbastanza sintetico, a considerare le singole tentazioni. La prima: se sei il figlio di Dio, di a questi sassi che diventino pane. Qui non si tratta semplicemente di soddisfare la fame, ma di usare la potenza di Dio a proprio vantaggio. Questa è la tentazione, la prima tentazione. Gesù è vero che più tardi moltiplicherà i pani, ma non per se stesso, per la folla. Egli non ha mai sfruttato nella sua vita la sua onnipotenza di Dio, da figlio di Dio, a proprio vantaggio. In alcuni miracoli si racconta che dirà a coloro che hanno usufruito della guarigione, del miracolo, non dirlo a nessuno. Lui non voleva farsi pubblicità. Seconda tentazione: se sei figlio di Dio, buttati giù. Buttarsi giù dal tempio può apparire un gesto che manifesta la spettacolarità, la grandiosità della potenza di Dio, un gesto che rivela la gloria, un gesto che obbliga Dio a intervenire nella storia. Certo, soddisfa il discepolo, coloro che stanno a vedere, perché finalmente abbiamo un qualcosa di grandioso, un personaggio importante che manifesta la sua potenza, che è in grado di sconfiggere la potenza romana. Anche qui il buttarsi giù dal tempio è uno spettacolo, più che una rivelazione, è proprio uno spettacolo. E infine la terza tentazione: Satana mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e disse: se ti prostrerai davanti a me sarà tutto tuo. È la via, la tentazione del potere, inteso come volontà di dominio che si impone con la forza. È un desiderare di dominare il mondo ed è quindi diventa, si trasforma in idolatria. Ecco, questa è la terza tentazione. Ma lasciamo spazio ai nostri amici per gli interventi e i commenti al proposito.
Iniziamo oggi la Quaresima e all'inizio di questo periodo la liturgia ci propone questo brano delle tentazioni di Gesù nel deserto. Ecco, sappiamo certamente che non dobbiamo leggere questo brano alla lettera come se fosse un resoconto di cronaca, anche se alla base c'è sicuramente una realtà storica. Gesù molto probabilmente passò un periodo nel deserto prima di iniziare la sua missione, e anche l'aspetto delle tentazioni, se non in questi termini, sicuramente anche la tentazione ha fatto parte dell'esperienza di Gesù. Ma partiamo dal deserto. Sappiamo che nella tradizione della Bibbia il deserto aveva un significato particolare. Il deserto rappresentava il luogo dove una persona, una comunità veniva preparata ad una missione cui era inviata da Dio. Era il luogo della preparazione. Pensiamo a Israele che sta 40 anni nel deserto per diventare il popolo di Dio. Pensiamo a Mosè che rimane sul Sinai 40 giorni e 40 notti per ricevere le tavole della legge e diventare quindi la guida, il legislatore, il riferimento di Israele. Pensiamo ad Elia che nel libro dei Re viene descritto che per 40 giorni e 40 notti camminò fino al monte di Dio. Ecco, e anche Gesù adesso per 40 giorni rimane nel deserto. Quindi un'esperienza che condivide con la tradizione di Israele, che è quella di una preparazione ad una missione. E poi le tentazioni. Il deserto è il luogo della preparazione e anche della tentazione. Ma cos'è la tentazione? Più correttamente la prova. Ecco, anche qui nel contesto della scrittura, una prova è una situazione di difficoltà, una situazione in cui il credente, il chiamato, viene posto quando i valori che lo guidano sono sottoposti a pressione. quando la sua fedeltà a Dio viene in un certo senso messa in crisi, quando tutto va bene, quando tutto funziona secondo i piani, quando tutto scorre liscio, è facile la fedeltà a Dio, ma quando questi valori, queste scelte vengono messe sotto pressione dalle circostanze, allora il credente è chiamato a dare appunto prova di sé, deve operare delle scelte che rivelano la sua fedeltà e la scelta può avere esito positivo o negativo. Pensiamo nella Genesi, Dio mise alla prova Abramo. Quando Abramo deve salire sul monte portando il figlio Isacco con nel cuore il pensiero di doverlo immolare. No? Poi sappiamo che Dio non gli chiederà il figlio, ma in quel momento la sua fedeltà a Dio è messa sotto pressione. Oppure Israele nel deserto, quando non c'è da mangiare, non c'è da bere, si dice Israele mormorò, Dio mise alla prova Israele, Israele mormorò contro il Signore. Qui Israele in un certo senso rinnega, non riesce a mantenere la sua fedeltà. E infatti Israele nel deserto dice come si stava bene in Egitto quando eravamo seduti presso la pentola della carne e mangiavamo. In un certo senso rinnega la sua alleanza con il Signore di fronte alla prova. Ecco, anche Gesù sperimenta, diciamo, nel racconto qui collocandolo nel deserto, ma sicuramente nel corso di tutta la sua vita sperimenta la prova nel senso di dover rinnovare ogni volta la sua fedeltà al Padre.
Quaresima, tempo di deserto, tempo anche di rinascita, perché il mettersi alla prova, lo sperimentare appunto la nostra fragilità e sperimentare anche la grandezza e l'onnipotenza del Signore che agisce nella nostra vita e che trasforma la nostra fragilità in qualcosa di buono, è anche un motivo di gioia, non è solo un motivo di tristezza o di impegno o di deserto, è un deserto che fiorisce, diciamo così. Ed infatti il deserto poi fiorirà alla fine, al culmine, con la resurrezione, come diceva all'inizio Padre Gianni. Quindi è un modo questo di vivere la Quaresima con degli occhi colmi di speranza, colmi anche di certezze, di bene, del bene che il Signore vuole per ciascuno di noi. E allora cerchiamo di vivere questa Quaresima come se fosse la prima volta che viviamo la Quaresima, quindi mettendoci tutto il nostro impegno, con tutto il nostro cuore, per riconoscere quello che il Signore vuole da noi, per riconoscere la sua volontà. Anche come se fosse l'ultima, nel senso che proprio chi lo sa se avremo altre quaresime da vivere. Quindi viviamola con quella pace anche interiore che ci fa dire, Signore, sono qui a vivere questo tempo con te, insieme a te, a lottare con te, insieme a te, nella certezza della vittoria del bene sul male, nella certezza della vittoria sulla libertà, che è la tua libertà, rispetto alla schiavitù che tante volte la nostra fragilità versa nei nostri cuori o nella nostra vita. Quindi direi di iniziare questa Quaresima proprio con queste certezze di speranze di bene nel cuore, perché forse riusciremo anche a viverla meglio. Gesù si ritira nel deserto per essere tentato. Cioè, ancora una volta Gesù si mischia a ciascuno di noi, a ciascun uomo. Si era mischiato a ciascun uomo entrando nel Giordano per farsi battezzare. Si era messo in fila con i peccatori, con l'uomo, con la fragilità dell'uomo. E adesso ancora una volta sperimenta il deserto, sperimenta la tentazione per far vedere all'uomo che se si rimane ancorati a Dio è possibile vincere tutto, è possibile rimanere nella pace, rimanere nella gioia, è possibile sentirsi figli, è possibile vivere la libertà del riconoscersi figli di Dio. E quindi ancora una volta dico, viviamo questo momento come un momento di pienezza, come un momento che ci darà sicuramente qualche cosa di buono, qualche cosa di bello, una spinta in più verso il cammino della nostra vita. Nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi si dice, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Ecco, questo tempo di Quaresima è un tempo perché il nostro uomo interiore si possa rinnovare pienamente. E quindi è un momento bello, un momento grande, un momento proprio di bene, un momento di grazia, ecco, chiamiamolo un momento di grazia. Il popolo ci ha messo 40 anni per passare il deserto, per liberarsi dalla schiavitù. Sì, è scappato dall'Egitto, però per 40 anni ha vagato nel deserto fino a che è finalmente giunto alla terra promessa e ad essere libero. Ecco, viviamo questo tempo di Quaresima come questo cammino, il cammino che ci porta dalla schiavitù delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, dei nostri peccati, alla libertà dei figli di Dio. Quindi un cammino veramente di grazia, un cammino di speranza, un cammino di liberazione, un cammino che compiamo nella certezza che Gesù cammina con noi, che Gesù ci conosce fino in fondo e sa le nostre debolezze, le nostre fragilità e vuole portarci oltre, vuole portarci al di là e vuole darci appunto la certezza della sua presenza, del suo bene, la certezza della vita che ci attende, che è una vita in pienezza.
La tentazione richiama sempre la dimensione della fatalità, qualcosa di serio, no? Ma pensavo ascoltandovi che la tentazione richiama anche un altro aspetto positivo, il tema della libertà. Se ci pensiamo bene, la tentazione è sempre legata all'esercizio della nostra libertà. Noi non siamo costretti ad amare Dio e seguire Dio, invece no, siamo liberi di scegliere. La tentazione è proprio questo. Possiamo vederla proprio come un'occasione. Siamo di fronte a diverse opzioni e la tentazione ci offre questa possibilità, scegliere Dio nella nostra vita. Scegliere e vivere questo tempo come un tempo di verità, di cambiamento, dove possiamo tirare fuori, la nostra bellezza e spogliarci un po' di tutte quelle cose superflue, non solo quelle cose superflue fisicamente, oggetti, ma anche qualcosa di interiore, che ci impedisce di sentirci veri e di vedere la verità. Ecco, la prima cosa. leggendo questo brano e ascoltandovi è stata questa: la tentazione è un'occasione di libertà. La seconda cosa, leggendo questo brano, sempre, tutte le volte che lo leggo, mi colpisce il richiamo alla parola di Dio. Sin da quando ero molto giovane, ero una ragazzina, i miei educatori in oratorio, degli educatori veramente bravi, mi continuavano a ripetere che era importante il riferimento alla parola. Io ascoltavo ma non capivo in realtà, non riuscivo a capire la grandezza, l'importanza della parola di Dio. Oggi mi rendo conto che è davvero la bussola della mia vita. L'assiduità, la frequentazione della parola di Dio davvero trasforma la nostra vita, e occorre leggere continuamente la parola, come faceva Gesù, che parlava addirittura con la parola. Nelle difficoltà, appunto nelle tentazioni, è l'unica strada, perché è la strada della verità, che dice la verità e sulla nostra vita e su noi stessi. E allora, quando ascoltiamo e ruminiamo la parola, questa arriva proprio a entrare nella nostra vita, a penetrare tutta la nostra vita, il nostro corpo, la nostra anima. Leggevo appunto che un padre del deserto, Cassiano, diceva proprio che vedeva in questa assiduità della parola uno degli strumenti fondamentali per crescere nella fede, quella vera. Ecco, e ascoltando questo brano, leggendo questo brano, vedendo Gesù come rispondeva, come risponde alle tentazioni, mi accorgo che davvero è fondamentale questo richiamo continuo nella nostra vita della parola di Dio. E un'ultima cosa riguardo delle tentazioni. La tentazione qui si presenta in diverse forme, ma forse potremmo riassumerla in un'idea fondamentale, che non contano le cose, la forza, il potere, ma conta proprio questo riferimento a Dio, conta realizzare nella nostra vita questo progetto di Dio, questo compiere nella nostra vita la parola che Dio ha scritto nel profondo di ciascuno di noi.
Questo brano di Vangelo ci parla di Satana, del demonio. Oggi più che mai ci sono dentro la realtà, la società di oggi, un pullulare di maghi, di stregoni, di occultismo, di spiritismo, di dicitori di oroscopi, venditori di fatture, di amuleti, sette. Scacciato, è proprio il caso di dirlo, scacciato dalla porta, il diavolo è rientrato dalla finestra, cioè scacciato dalla fede è rientrato nella superstizione. L'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, che si legge in questa domenica, aiutano a fare un po' di chiarezza su questo tema. Anzitutto una domanda: esiste il demonio? Cioè, la parola demonio indica davvero un qualche cosa che può essere rappresentato personalmente? È una realtà personale, cioè dotata di intelligenza, volontà, o è semplicemente un simbolo, un richiamo, un modo di dire per indicare la realtà del male? Di fatto molti santi hanno avuto a che fare, a combattere. Viene in mente immediatamente la figura di San Padre Pio da Pietrelcina. Alcuni grandi scrittori e pensatori come Goethe e Dostoevsky hanno preso alla lettera, sul serio meglio, l'esistenza di questa realtà personale e ne hanno descritte le varie attività, i vari interventi, le possibilità di interventi nella storia di questo essere che si chiama Satana. E la prova principale, potremmo anche dire così, perché sfogliando i Vangeli vediamo come Gesù scacci i demoni e i suoi oppositori dicono: ma scacci i demoni in virtù del demonio che è in lui. E Gesù risponde, ma se Satana scaccia Satana è come se ci fosse la guerra dentro un regno, il regno che è visitato da un discordio in senso interiore non ha molta strada da fare, non ha molta storia, destinato a infrangersi. Però il fatto che Gesù sia stato tentato, anche se poi gli autori, i evangelisti hanno cercato di leggere e commentare teologicamente e spiritualmente questa esperienza di Gesù nel deserto, il fatto che Gesù sia stato tentato vuol dire che di fatto il demonio esiste. Ma qual è la cosa più importante che possiamo trarre da questo episodio in cui subentra il tentatore, il nemico, l'autore del male, uno degli autori del male, perché l'altro autore siamo noi stessi, che molte volte esercitiamo male la nostra libera volontà. La cosa più importante che la fede cristiana da dirci è che Gesù è colui che ha vinto il mondo, sì, è stato tentato ma ha vinto. E quindi che Gesù è l'unico Signore e che Satana non è che una creatura andata male, una creatura che è uscita bene dalle mani di Dio, come ci racconta il libro della Genesi, ma che è andata male perché ha operato delle scelte sbagliate. Allora, con questa certezza nel cuore, noi dobbiamo affrontare quelle che sono le fatiche e le tentazioni della vita. Niente e nessuno può farci di male, perché comunque Dio, Gesù, è sempre dalla nostra parte.
Abbiamo parlato prima delle tentazioni, cioè della prova a cui il credente viene sottoposto nel momento in cui i valori di fedeltà a Dio vengono messi sotto pressione. Ora ci chiediamo, Gesù è stato tentato? Certo, anche Gesù è stato sottoposto alla prova della fedeltà al Padre, proprio perché ha realmente condiviso in tutto, eccetto che nel peccato, la condizione umana. Anche Gesù non si è sottratto a questa esperienza. È un'esperienza che mette in gioco profondamente la libertà, anzi direi che mette in gioco il nocciolo della nostra libertà, cioè quel momento in cui noi siamo chiamati a rinnovare un sì o un no. E allora Gesù parecchie volte, molte volte durante il suo ministero, si è trovato a dover rinnovare quella scelta di fedeltà alla sua missione secondo quel modello che lui aveva intuito, cioè il modello di servo sofferente. Gesù aveva capito che doveva essere Messia non alla maniera con la cui se lo aspettava la gente, non alla maniera del mondo attraverso un messianismo glorioso e di grandezza, ma attraverso quel modo che era stato adombrato dai profeti nella figura del servo sofferente, quel servo umiliato, apparentemente sconfitto, ma che proprio con la sua sofferenza e con la sua apparente sconfitta è quello che porta la vita al popolo. E Gesù molte volte si è trovato a dover rinnovare questa sua convinzione, questo suo convincimento. Pensiamo quando, per esempio, molte volte nel corso della sua vita, dei suoi confronti con i farisei, per metterlo alla prova gli chiedono di dare un segno. Mostraci un segno, che vuol dire fai qualcosa di glorioso, fai qualcosa di eclatante per dimostrare che sei veramente il figlio di Dio. Oppure pensiamo a quando Gesù annuncia la sua passione e Pietro gli dice Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Cosa risponde Gesù a Pietro? Gli dice vattene Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Non a caso sono le stesse parole che usa Gesù contro il diavolo nel Vangelo di oggi. Vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore tuo Dio tu adorerai. Ecco, in quel momento, attraverso la mediazione di Pietro, il diavolo rinnova la sua tentazione a Gesù. E poi ancora nel momento estremo, quando Gesù è sulla croce, e ancora per l'ultima volta gli dicono se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Hai ancora un'ultima possibilità per dimostrare che sei Messia grande, forte, vincitore. Scendi e ti crederemo. Questa è l'estrema tentazione, no? quella di venire meno, ecco, alla fine, proprio alla fine, venire meno al proposito di essere Messia secondo il modo del servo sofferente. Ecco allora che Gesù ha sperimentato la tentazione e ha vinto. Gesù ha scelto di essere Messia secondo la via del servizio e della dedizione incondizionata di sé. Ecco, allora è lui che è il nuovo Israele, che nel deserto, al contrario del popolo ebraico, riesce vincitore sulle tentazioni. È il nuovo Adamo, possiamo dire, e così nella comunione con lui ogni uomo, a differenza del vecchio Adamo, può trovare la forza di affrontare e vincere la prova. E allora anche noi rivolgiamoci a Gesù e direi usiamo lo strumento che ha usato Gesù, cioè la parola. Quando Gesù deve rispondere alla tentazione, cosa fa? Cita la scrittura, cioè si appoggia alla parola di Dio. La parola di Dio che ti svela qual è il vero volto di Dio, che ti svela qual è la vera alleanza che Dio vuole con te e che ti aiuta a mantenere lucida, a mantenere fermo il timone nel momento in cui appunto i valori in cui crediamo sono messi alla prova.
Seguire un po' quello che diceva adesso Marco, in effetti questo tempo ci è dato per imparare a perdere la nostra vita per ritrovarla, quello che ha fatto appunto Gesù, no? Non è stato un uomo che ha percorso le strade trionfalistiche di un messianismo trionfalistico o miracolistico, ma appunto un uomo che ha saputo donare fino alla fine la sua vita. E anche a noi viene detto che chi vuol salvare la propria vita la perderà e chi perderà la propria vita per causa mia appunto la salverà. E quindi è questo il cammino, è questo il percorso, però è un percorso che possiamo fare nella certezza appunto, come dicevo prima, che il Signore prima di noi, il Signore Gesù, ha sperimentato questa via, il Signore Gesù ne è uscito vincitore. E il Signore Gesù ci dice che ogni volta che noi affrontiamo una fatica, un dolore, una tentazione, Lui è vicino a noi, Lui è con noi per ridarci vita, per ridarci forza. Quindi è un sottolineare questo tempo di Quaresima ancora la Signoria di Gesù nella nostra vita. È Lui il Signore della nostra vita, è Lui che la porta a compimento. Il nostro compito è di affidarci a Lui e di affidare a Lui anche i nostri momenti di fatica, i nostri momenti di fragilità, i nostri momenti di difficoltà, di affrontarli, di portarli insieme a Lui, non da soli. E questa è la certezza della libertà che possiamo vivere, perché non la viviamo per noi stessi o da soli, ma la viviamo con il Signore, per il Signore. Quindi questa è una certezza. Questa logica di perdere la propria vita per ritrovarla, io la vorrei far entrare anche in questo tempo di Quaresima, in questo senso. Viviamo la Quaresima, la Chiesa ci chiede digiuno, penitenza, preghiera. Ecco, io credo che tutto questo sia importantissimo, cioè dare più tempo al Signore, dare più tempo alla Sua parola, anche essere capaci di rinunciare a qualche cosa, perché rinunciare materialmente, fisicamente a qualcosa, in fondo ci rende anche più forti, ci fa capaci di, appunto, di rinunciare per diventare più forti, per diventare liberi da alcune cose, per liberarci da alcune. Quindi anche questi sono sicuramente dei segni che la Chiesa ci pone per aiutarci a crescere, per aiutarci a crescere in quella libertà che è data dalla Signoria di Gesù nella nostra vita, del Signore Gesù nella nostra vita. Però c'è anche l'altro aspetto, no? Questo tempo di Quaresima è un tempo in cui ci si chiede anche di vivere la solidarietà con gli altri, l'aiuto agli altri, la vicinanza, quello che Gesù ha fatto nella sua vita verso ciascuno di noi, quello che fa ogni giorno per ciascuno di noi. Quindi questo tempo ci è dato anche per vivere l'amore fraterno, l'amore per Dio, riscoprire appunto la Signoria di Dio, ma anche l'amore fraterno, la solidarietà verso gli altri, l'aiuto reciproco, il cercare di non puntare il dito verso i fratelli, ma di usare misericordia, la stessa misericordia che il Signore usa per ciascuno di noi. Quindi è veramente un tempo di grazia. Un tempo in cui possiamo riscoprire l'amore di Dio per noi, possiamo riscoprire la nostra capacità di portare anche i pesi, perché non li portiamo da soli, ma li portiamo con Lui. Possiamo riscoprire quello che ci attende, la vita eterna, quindi che tutto non finisce qua, ma che c'è qualcosa di più grande. Quindi davvero un cammino che ci può portare solo del bene. E può portare del bene a noi, ma nella misura in cui noi lo viviamo con certezza, con consapevolezza, con convinzione, possiamo poi aiutare anche gli altri a vivere questo tempo in questo modo, per arrivare a riconoscere sempre meglio e sempre più appunto l'amore del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita. Io vorrei anche terminare questa breve riflessione leggendo queste parole di Fra Giorgio che a me sono piaciute moltissimo. E lui scriveva così: 40 giorni tutti per me, un tempo opportuno, prezioso, perché si compia qualcosa in me. Un tempo che sia passaggio, occasione di trasformazione, propizio per mettersi in cammino verso se stessi, costruire sapientemente il proprio bozzolo e potersi così schiudere ad una nuova vita. Fuori c'è aria nuova, un venticello leggero muove le fronde, quasi a salutarmi, mentre il sole si prepara ad illuminare la vita, il cuore. Sì, credo sia giunto il tempo, la natura mi è amica, mi invita a credere al nuovo che arriva. 40 giorni tutti per me, per scoprire la bellezza che mi abita, usare la luce per illuminare le ombre e togliere paura.
Dopo queste parole bellissime che ha letto Irene, ci lasciamo e vi auguriamo tutti di iniziare questo tempo così importante per la nostra fede, un tempo che sia di verità e un tempo di libertà e di distacco, come ha sottolineato prima Irene, un tempo in cui camminiamo verso Dio e verso i fratelli nell'amore. Un caro saluto da parte di Angela.
Irene,
Marco,
Padre Gianni.